Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo ora Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria, Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti, ci presenteranno la figura di Alessandra Bianco, la perla preziosa. Durante tutta la trasmissione potremo leggere i vostri SMS al numero 331 79 14523, o ancora le mail. L'indirizzo è diretta@radiomater.org. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo a Padre Elisio la parola.
Eccoci, cara famiglia di Radio Mater, ci siamo sentiti questa mattina con questo rosario meraviglioso nella solennità dell'Annunciazione. Adesso siamo insieme per la nostra trasmissione Filo Diretto con i nostri angeli. Viviamolo subito con un luminoso segno di croce che ci introduce in questo giardino della Trinità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, come dicevamo questa mattina, Gesù è venuto a noi attraverso di te e noi attraverso di te vogliamo scoprire le meraviglie del Sacratissimo Cuore di tuo Figlio. E allora, caro Gesù, in questo momento i radioascoltatori di Radio Mater sono tutto orecchi con il cuore per fare tesoro ancora una volta dei tuoi insegnamenti attraverso questa luminosa figura di Alessandra Bianco, che è stata definita la perla preziosa. Ecco, mamma, prendici per mano e vogliamo camminare insieme con te. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Eccoci qui, cara famiglia, per condividere quest'altra storia. Ecco, per imprevisti sovvenuti dovevamo avere in diretta la mamma di Alessandra, mamma Graziella, ma non poteva. E allora comunque abbiamo avuto modo di incontrarci e abbiamo registrato. La mamma ci regala la sua testimonianza con l'audio che ascolteremo in due parti. È stato un prezioso momento, onestamente l'abbiamo vissuto qui nel mio ufficio. È stato un dialogo bello, vi assicuro che almeno personalmente sono quei dialoghi che mi aiutano sempre a crescere, anche perché ti metti in ascolto di una persona che ha sofferto e che soffre, ma comunque una persona chiaramente in cammino. Poi ho avuto il dono domenica, la terza domenica del mese, nel nostro incontro del gruppo Maria Porta del Cielo, abbiamo avuto il dono di conoscere anche il marito, Mino, era insieme con tutti gli altri genitori ed è stato un incontro di grande ricchezza. E allora, ecco, condividerei almeno tre flash introduttivi, prima di poi ascoltare l'audio di mamma Graziella. Ecco, innanzitutto questo. Ho trovato una persona molto vera, molto schietta, una persona con cui piace parlare, perché quando una persona è sincera ed è leale e si mette quell'atteggiamento con cui si è predisposta, non può che far piacere dialogare con questa persona. Allora ho avuto chiaramente questa intuizione. Non direttamente, vedrete, non si può parlare di una storia di fede, come ne sono state trasmesse tante altre. Così, direttamente no. Però bisogna scavare. Superficialmente non sembra. Poi invece se si scava a fondo, si scoprirà, e lo scoprirete anche voi, che sicuramente è una storia che lo diventerà, storia di fede, ma una storia di fede profonda. A volte purtroppo si rischia di andare molto sull'emotività, ed è l'emotività del momento. Mentre questa è una storia che sta lavorando in profondità, è come quel seme gettato dal contadino che sottoterra di notte o di giorno, sia che il contadino vegli, sia che il contadino dorma, questo seme lavora in profondità. Io ho potuto gustare la bellezza di questo incontro, non solo audio, ma proprio guardando nel volto mamma Graziella mentre parlava. E vi assicuro che mi ha lasciato una grande ricchezza. Una storia sicuramente tanto sofferta, ma comunque Alessandra ha aperto ai suoi genitori una strada nuova, veramente una strada nuova, ma avrete modo di capirlo, non vi voglio anticipare niente. Perciò ecco, questo è il primo flash, la prima intuizione, una storia che bisogna ascoltarla in profondità e sicuramente rivelerà tanta tanta luce. Un secondo flash, che cos'è che ci lascia Alessandra oggi? Innanzitutto ci aiuta a essere felici del dono della vita. La vita è importante ed è adesso, è qui, e noi siamo chiamati a viverla adesso, come diceva Paola Arduino, quella ragazza meravigliosa che diciamo è stata lei per la scintilla che ha dato vita a questo nostro gruppo Maria Porta del Cielo 23 anni fa. Allora, quella vita è qui ed è adesso e bisogna gustarlo, e questa Alessandra ce lo farà capire meravigliosamente, ci aiuterà ad assaporare la bellezza della vita, però nell'ordinario. Questo è molto bello, la quotidianità, la scoperta di una vita che va vissuta con serietà nella quotidianità. E poi c'è il terzo flash che ritengo altrettanto bello. Ecco, Alessandra è una ragazza, sapete che noi le chiamiamo angeli nel nostro gruppo, è un angelo chiamato a risvegliare interesse intorno agli interrogativi più seri della vita. Quando con i miei alunni abbiamo parlato di Fabrizio, ho fatto il servo di Dio, ho fatto leggere il libretto, poi ognuno ha espresso un suo parere. E un ragazzo, così guardandomi, diceva: Fabrizio è un ragazzo che non hai vissuto tanto, ha poi vissuto 18 anni, 10 poi in coma, è andato in paradiso a 19, però è un ragazzo che ha vissuto appieno la sua vita, ha portato a termine l'opera affidatagli. Ecco, penso si possa dire questo anche di Alessandra. Una ragazzina giovane come anni, ma ne parlerà la mamma, però molto seria, molto molto seria, che ti fa capire che la vita, anche a quell'età lì, si può vivere molto seriamente. Ecco, questa serietà, questo risvegliare interesse intorno agli interrogativi più seri, sono l'antidoto alla banalità, alla superficialità, al vuoto di tante proposte. E allora, ecco, anche noi guarderemo, come ha guardato lei, da quel prato, il cielo, e dal cielo Alessandra Tinto Forza. Un'avventura non certamente preventivata, anzi, ascolterete come i genitori preventivavano ben altro. Eppure, oggi questa ragazzina diventa anche lei maestra. Come lo è stato per il piccolo Luca Passaglia, maestro a 4 anni, anche Alessandra, un poco più grandicella, ma ci dice: guardate che nel vostro quotidiano, che in tutto quello che voi vivete, c'è una perla preziosa, ma per scoprirla bisogna andare in profondità. Con questa introduzione, io direi diamo spazio un momento a un canto molto bello, dove Gesù dice a Nicodemo: ascolta il vento, soffia dove vuole. Tu non sai da che parte venga né dove vada. Così è di chi si lascia guidare dallo Spirito Santo. E allora ascoltiamo questo canto dolcissimo: ascolta il vento, soffia dove vuole, e poi tenderemo l'orecchio subito, partirà il primo contributo audio della nostra cara Graziella, mamma di Alessandra Bianco. Ascoltiamo il canto. Buongiorno Graziella.
Buongiorno Donelli.
Grazie di aver accolto questo invito. So che purtroppo la salute di mamma ha avuto un piccolo incidente lungo il cammino, allora non hai più potuto essere sicura di fare in diretta l'intervento su vostra figlia Alessandra Bianco. E allora, così, grazie che hai accolto l'invito, così ci vediamo di persona qui e non per telefono. Raccontaci un po' della storia di questa ragazzina che, dalle poche parole ascoltate finora, è veramente una meraviglia. Qui hai in ascolto i radioascoltatori di Radio Mater e siamo tutti desiderosi di conoscere questa splendida ragazza di nome Alessandra.
Allora, Alessandra era una ragazzina di 12 anni e era come tutte le altre ragazzine, molto semplice, però già fin da piccola era stata molto buona, molto intelligente più matura rispetto alla sua età. Era una ragazza a cui piaceva leggere, piaceva ascoltare musica, piaceva guardare film che trattassero soprattutto di tematiche riguardanti la vita che faceva con i suoi coetanei, la vita scolastica, era interessata comunque al contesto in cui viveva. Lei frequentava la scuola media di Saluzzo, la scuola Rosa Bianca, e si trovava benissimo con gli insegnanti, si trovava bene con i suoi compagni, le piaceva studiare, le piaceva passeggiare, comunque facevamo delle gite anche domenicali, mio marito lavorava la domenica e quindi noi spesso andavamo così in giro per conto nostro. E mi ricordo la portavo a visitare castelli, già fin da piccola la portavo magari nei chiostri delle chiese e la portavo a vedere comunque paesaggi che lei apprezzava sempre e mi seguiva in tutte queste mie così iniziative. E era una ragazza a cui piaceva molto, molto appunto leggere, scriveva, anche da poco mi aveva detto sto scrivendo un libro, e sto scrivendo un racconto per la precisione, e le piaceva questa idea di mettere proprio su carta il contesto in cui viveva e in ambito scolastico comunque, perché il racconto ambientato in ambito scolastico e naturalmente ha come protagonisti più o meno mascherati i suoi compagni, quindi è una storia autobiografica. A scuola era interessata anche ai temi che venivano trattati, ad esempio quello del bullismo, avevano trattato questo tema che all'epoca non era ancora un bullismo digitale perché il telefono non era ancora molto diffuso, i social nel 2014, però c'è stato molto molto cambiamento negli ultimi anni, un'accelerazione anche per quanto riguarda questo. Io mi ricordo che Alessandra non amava particolarmente il telefono, le avevamo regalato un telefonino e proprio la domenica mi è rimasto impresso, la domenica prima che lei mancasse eravamo andata a messa a Maria Ausiliatrice, che era la chiesa che l'aveva vista battezzare, l'aveva vista fare la comunione e poi la cresima, e c'era il papà di un suo amico che, vedendo il telefonino che aveva Alessandra, aveva detto: ma Alessandra, sei vecchia e hai un telefonino da vecchia. Lei aveva detto: ma a me non interessa il telefonino, anzi non lo voglio neanche avere. E mi ricordo, quindi i social all'epoca non erano ancora così diffusi, però c'era un bullismo così tra virgolette, un modo di contrapporsi anche tra ragazzi che probabilmente veniva percepito dalle persone, da lei che era anche una ragazza sensibile e che comunque veniva trattato anche dagli insegnanti. Quindi lei aveva voluto scrivere un fumetto perché disegnava anche molto molto bene tra l'altro, e aveva scritto un fumetto che si intitolava La storia di Otello, in cui affrontava appunto il disagio vissuto da un ragazzino che entrava in una classe e poi veniva un po' così isolato, e finché professori e compagni più amichevoli non lo prendevano comunque sotto un'ala protettrice e cercavano di aiutarlo nell'inserimento. Quindi poi Alessandra era una ragazza comunque idealista, per cui poi era una ragazzina, per cui la storia è a lieto fine, tutto finisce bene, anche lei lo scrive, tutto bene quel che finisce bene, eccetera. Comunque Alessandra era una ragazzina molto normale, e quella mattina di carnevale, del martedì di carnevale del 4 marzo del 2014, si è sentita male, è stata trasportata in ospedale, la diagnosi era quella di emorragia cerebrale, è stata tenuta in vita con dei macchinari fino al giorno successivo, il 5 marzo, anche in prospettiva dell'effettuazione di esami più approfonditi e poi anche dell'eventuale espianto degli organi. donazione degli organi che poi ci hanno chiesto di sottoscrivere il giorno successivo, quando ci hanno comunicato che per Alessandro non ci sarebbe più stato nulla da fare. Alessandra, quando si è sentita male, io le ero vicina, ha cercato di testimoniare questa sua esperienza di un qualcosa di superiore, di diverso rispetto a quello che si vive normalmente nella realtà. Perché siccome aveva letto anche di esperienze premorte, ha voluto dirmelo e mi ha detto: sai, mi sembra quasi come quando dicono che stai per morire. E siccome io cercavo di rassicurarla e le dicevo: io sono tanto più vecchia di te, morirò prima io, stai tranquilla, è solo un mal di testa, lei mi ha detto: non lo so, mi dispiace solo non vedere più tutte le brave persone che conosco. Quindi lei sentiva già un qualcosa, aveva secondo me una conoscenza in quel momento più avanzata rispetto a quella che possiamo avere nella normalità, e me l'ha voluto dire, me l'ha voluto testimoniare, quasi certa che io capissi di che cosa si stava parlando. Comunque, quel 5 marzo del 4 marzo e poi 5 marzo del 2014 a me e mio marito è crollato il mondo addosso, e questa è una frase che ho sentito ripetere più e più volte da genitori che come noi si sono trovati a dover fronteggiare questa situazione terribile di emergenza, di morte di un figlio, vissuta proprio come una tragedia, una cosa innaturale. Nel nostro caso era l'unica figlia. Noi avevamo costruito uno pseudo mondo che girava su di lei, per cui ci è crollato questo mondo improvvisamente. Noi, dal momento della morte di Alessandra, dopo il suo funerale, abbiamo percepito un vuoto grandissimo. Io lavoravo, sono ritornata subito a lavorare. Avevo un senso di disorientamento, di panico, di ansia, una nostalgia fortissima. Non riuscivo a concentrarmi e mi sembrava di essere uno zombie. Ho un lavoro che mi porta a stare in mezzo alla gente. Io camminavo e camminavo in mezzo alla gente con lo sguardo fisso, e l'ho capito. Fino a quel momento non avevo capito come le persone ti possano aiutare. In quel momento ho avuto proprio una percezione fortissima dell'aiuto, del conforto, del sostegno che ti possono dare le persone, sia quelle che conosci sia quelle che non conosci. Io in quel momento avevo bisogno di conforto e le persone me l'hanno dato proprio spontaneamente. Camminavo in giro, loro si avvicinavano e mi parlavano, a volte qualcuno piangeva, gli venivano le lacrime agli occhi, mi facevano parlare del momento, a volte anche solo un abbraccio, a volte un consiglio, a volte una parola, e io non dico che non sentissi più il vuoto, però comunque cominciavo a percepire un'esperienza di vita anche diversa, perché comunque io mi ero, come tutte le famiglie, mi ero centrata molto su di Alessandra, come tutti i genitori si focalizzano sui figli, e quindi io non vedevo nulla in quel momento, in quegli ultimi anni che avevo vissuto, non avevo visto nulla al di fuori di Alessandra e di ciò che ruotava intorno ad Alessandra. Per cui in quel momento invece cominciavo a percepire di nuovo una realtà più allargata. E a volte le persone mi facevano parlare così della mia esperienza e aggiungevano sempre un qualcosa della propria esperienza, quindi magari nel tentativo di consolare, di confortare, qualcuno mi diceva: a me è successo quello, a me è successo quell'altro, ed erano tutti riferimenti, spunti di riflessione che nel momento io ero talmente confusa che non ragionavo su nulla, però comunque si accumulavano nella mia memoria e poi mi davano poco alla volta un'idea più generale della situazione. Poi ho avuto l'esperienza di incontrare anche dei gruppi e dei sacerdoti che su alcune cose mi hanno orientato. Io ho cominciato a frequentare, ero stata contattata da un gruppo di Savigliano che accoglieva i cosiddetti genitori orfani. Questi genitori che improvvisamente vivono la scomparsa di un figlio giovane, e che comunque devono affrontare questa esperienza di solitudine, di trauma e anche un percorso di elaborazione del lutto. Mi ricordo partecipato anche a corsi che venivano tenuti nell'ambito di questo gruppo. Grazie a questo gruppo avevo conosciuto anche Medjugorje, e poi ho conosciuto degli altri sacerdoti come Padre Crescio, che con Chiara mi accoglieva in Collina Manta, una casa di preghiera, e Don Remigio, con cui che andavo a trovare nella chiesa di Uncino per le funzioni della domenica mattina. E tutte queste persone mi hanno avvicinato ad una realtà che non conoscevo, che conoscevo solo marginalmente. Voglio dire che appunto l'elaborazione del lutto è un percorso difficilissimo, che poi non si conclude, che però può essere facilitato anche dalla conoscenza, dalla vicinanza delle persone. Le persone sono importantissime e possono aiutare, senza riempire questo vuoto grandissimo, comunque possono aiutare nel conforto sicuramente.
Mi sembra che le cose dette siano veramente, ma veramente tante, e una più forte dell'altra. Ci sono due cose che vorrei farti riprendere. Un momentino, quando dicevi che Alessandro comunque aveva una chiara, precisa, decisa personalità. Perché quando gli è stata offerta la possibilità di avere il cellulare, lei ha detto no. Lei era sicuramente indirizzata a qualcosa di molto più forte. E tu all'inizio avevi detto comunque che era più matura della sua età. Questo è un punto su cui magari ti inviterei a fornirci qualcosa di più, ancora di più specifico, perché mentre parlavi pensavo a tante ragazze di oggi, come è importante avere questo. Poi ti offro subito il secondo spunto, così. È un'altra cosa che ho trovato molto importante che hai detto. Comunque, dopo tutta la fase purtroppo dello smarrimento, dello sconforto, non sembra vero di camminare più con i piedi per terra, ecco che Alessandra comunque ti ha aperto una realtà più allargata. Sono iniziati i rapporti che credo, spero, sempre più approfonditi, che hanno fatto vedere un linguaggio nuovo e una realtà nuova. Prima avevate creato questo mondo, pseudomondo, dicevi, che vi è stato smontato in un momento, e adesso vi si è aperto un mondo nuovo. Ecco, due idee.
Allora, io ho sempre pensato che Alessandra fosse, a parte il fatto che tutti i genitori probabilmente vedono i figli con questo occhio di riguardo e sono idealisti nei confronti dei figli, però Alessandra era veramente una persona. Una persona che mi ha fatto compagnia e che io trovavo proprio matura, quasi alla pari con cui potessi dialogare alla pari. E lei aveva solo 12 anni e io ne avevo 47 all'epoca, per cui la disparità di età e di esperienze era notevole, ma lei era come se certe cose già le sapesse e riuscisse comunque sempre a dare una risposta che io trovavo sempre azzeccata. Allora, dopo che lei è mancata, io ho cominciato ad andare tutte le domeniche pomeriggio, cosa che faccio ancora attualmente quando riesco, presso il monastero di Pranil a Bagnolo Piemonte, e lì avevo parlato inizialmente con il priore, padre Cesare Falletti, che della mia esperienza, e lui mi aveva dato un'indicazione molto molto importante. Mi aveva detto: Alessandra era sua figlia, però adesso lei consideri di essere un po' come la figlia di Alessandra, e consideri il fatto che Alessandra è diventata una sua guida, che la può ispirare e che le può stare vicino. E poi aveva aggiunto: lei venga qui in qualsiasi momento, perché lei ha bisogno in questo momento di luoghi di pace, e questo è un luogo di pace. In effetti il silenzio, la preghiera, o comunque anche solo stare lì, mi ha sempre fatto stare molto molto bene, e mi ha aiutato comunque anche nell'elaborazione di questa perdita. E io ho avuto la fortuna di sentirmi quasi da subito Alessandra vicino. Io la sentivo proprio e mi sembrava che mi accompagnasse. Mi ricordo che andavo a Mante a trovarla dove è sepolta, e facevamo insieme con mia sorella una passeggiata, che è una passeggiata, volendo, che si fa in collina, di un 3 chilometri, e parlavamo sempre di Alessandra. Il nostro unico argomento era Alessandra, e io e mia sorella abbiamo in questa fase iniziale elaborato un po' insieme questo trauma. E parlavamo e ci sembrava, ci illudevamo, o magari ci sembrava proprio, a forza di parlarne, ci sembrava che Alessandra fosse lì presente in mezzo a noi. E ora come ora, io, anche se all'epoca magari era anche un modo per uscire dallo sconforto, io ora come ora invece penso che lei ci fosse proprio. Perché poi a distanza di anni ho maturato questa convinzione che comunque le persone che se ne vanno di là, io penso che ci siano ancora, in un modo o nell'altro.
Ecco, io su questo amo intervenire sempre molto volentieri, perché vivendo questa esperienza ormai da 23 anni con tanti tanti genitori, io correggo sempre quando sento, è come se, io dico no. Ecco, adesso il tempo, l'elaborazione del lutto e anche questo cammino forte di fede ti porta a vedere in modo sempre più chiaro la realtà. Però condivido tantissimo l'espressione del sacerdote: adesso Alessandra ti fa da figlia, perché hai imparato insieme al marito, avete imparato comunque un linguaggio nuovo, una visione diversa delle cose, e Alessandra nella comunione dei santi è presente. Questo li correggo sempre, ma non è per una convinzione, sai, ne abbiamo bisogno, e allora no, perché nella comunione dei santi loro ci sono veramente. Io direi facciamo un momento di pausa, perché stai dicendo tantissime cose, si potrebbe fare un argomento a ogni affermazione. Facciamo un momentino di pausa e poi magari ci parli di questa persona che il Signore ti ha messo sul cammino, ha incontrato questa persona a cui devo anch'io riconoscenza, perché mi ha aperto a un mondo di genitori che io onestamente non vi conoscevo, e penso che sia bello valorizzare che Alessandra fisicamente non c'è più, però con il dono degli organi avete allargato la famiglia in un altro modo. Con queste riflessioni personali e condivise, e alla ricerca, hai conosciuto un altro mondo, e in questo mondo comunque il Signore manda anche degli angeli custodi in carne ed ossa, che hanno qualcosa che possono in questo momento dire: guarda mamma, io come c'ero, ci sono in un altro modo. Facciamo così questa pausa musicale e poi riprendiamo.
Scrivo a voi giovani,
guarda te in alto.
che nessuno vada perduto, e che nessuno vada perduto.
Ecco, allora siamo di nuovo in diretta con i nostri cari radioascoltatori. Raccontaci un po' come hai incontrato questa persona, chi è, qual è stato il dono di questa persona e se tutti quelli che vivono certe esperienze avessero persone così, come le vivrebbero, se le vivrebbero diversamente?
Allora, io premetto che quando si ha una sofferenza di questo tipo si ha bisogno comunque di esprimerla e io cercavo di esprimerla in tutti i modi. Si ha bisogno di parlare della persona perché parlando della persona la senti viva, la senti vicina, senti che viene ricordata ed è un bisogno, penso, di tutti i genitori in un frangente simile. Grazie ad un mio amico che scrive libri che raccolgono interviste che riguardano persone cosiddette ordinarie, normali e che però hanno tutte una storia da raccontare perché di ogni nome comunque c'è una storia. Grazie a questo mio amico ho conosciuto Vera dapprima solo virtualmente. Abbiamo cominciato a scriverci tramite mail, tramite posta elettronica e poi ci siamo conosciute personalmente. E Vera mi ha colpito subito per la sua determinazione, per la sua semplicità, ma anche per la sua fermezza nel voler raccontare la storia di Alessandra. E mi ricordo mi aveva portato un libretto che era dedicato ad una ragazzina della zona della Toscana, si chiamava Alice. Io l'avevo letto con molto interesse e avevo pensato, guarda, una compagna di Alessandra può essere Alice, poi mi venivano in mente anche tante ragazzine, ad esempio Rebecca, che era morta, era una compagna di Alessandra, era morta subito dopo 4-5 mesi. Lei soffriva da quando era giovanissima di un problema, prima di una malattia degenerativa, poi di un problema cardiaco, dopo un trapianto di cuore andato bene, dopo un mese era morta improvvisamente. E mi venivano in mente tutte queste figure di ragazzino e ho pensato che bel modo anche di portare agli occhi proprio delle persone e dare la possibilità di leggere la storia di queste ragazzine in modo che vengano ricordate anche solo nella loro semplicità, perché però appunto ognuna aveva un qualcosa, un messaggio da trasmettere, una storia da raccontare, anche se avevano avuto una vita breve, avevano dato molto ai loro genitori, avevano dato tanto affetto, erano state circondate d'affetto, d'amore e comunque erano state persone speciali sicuramente per le persone che avevano avuto comunque il privilegio di vivere insieme con loro e mi sembrava una forma molto bella di poter così raccontare per scritto, grazie alla mediazione comunque di Vera, che si è dimostrata subito una persona comunque molto accogliente e molto sensibile anche nel comprendere determinate tematiche e determinate esperienze. E sono stata proprio contenta di averla incontrata, ci siamo viste personalmente a Saluzzo, mi ricordo, era passata insieme con il suo papà e con un amico di famiglia e avevamo cominciato ad imbastire un po' questa idea di raccontare la storia di Alessandra. Io avevo messo giù poi delle note che riguardavano la vita di Alessandra, che Vera non avrebbe potuto conoscere, in modo da sintetizzare, da rendere semplice, anche accessibile a eventuali lettori giovani che potevano avere l'età di Alessandra o anche più giovani e che potevano quindi essere interessati anche alla storia di una ragazzina come loro, perché comunque magari ragazzini anche nell'ambito scolastico sono attratti da queste figure che io avevo la testimonianza di Alessandro che quando scriveva comunque si riferiva sempre ad un contesto formato per lo più da persone giovani come lei, per cui mi piaceva anche l'idea che Alessandra venisse poi magari raccontata nelle scuole, nell'ambiente scolastico che lei aveva amato molto, specialmente da sempre, comunque cui si era proprio interessata negli ultimi anni, e piaceva che la sua storia venisse raccontata a ragazzini come lei, che potessero anche, non dico trarre ispirazione, ma comunque sapere che c'era stata una ragazzina che la pensava in questo modo e che potessero affezionarsi, tra virgolette, anche un pochino a lei, essendo giovani come lei e avendo magari gli stessi pensieri, gli stessi ideali. Allora ho subito aderito con entusiasmo a questa proposta di Vera, che mi diceva facciamo un librettino con questa figura da raccontare. Ho tracciato le note sulla vita di Alessandra, mio marito ha elaborato un po' di fotografie che erano rappresentative, diciamo, dei vari periodi della sua vita fino ai 12 anni. E poi Vera mi aveva fatto una introduzione, una conclusione bellissime che ogni tanto vado a rileggere proprio per trarre ispirazione, per dire ma che fortuna che ho avuto a stare vicino ad Alessandra e aver incontrato anche Vera, che così me l'ha fatta comunque conoscere ancora di più rispetto a quel che già io la conoscevo. E sulla copertina avevamo messo un disegno che aveva fatto Alessandra, e lei la disegnava e si era ritratta come figlia dei fiori con in mano una bandierina della pace, e anche qua mi sembra che la pace sia un tema che è sempre utile, è sempre ricorrente ed è sempre bello che comunque sia presente. Comunque è stata una bella esperienza quella di raccontare ad una persona quello che è successo. È fondamentale in certi momenti perché c'è proprio questo bisogno, e poi dare la possibilità comunque di divulgare ciò che è stato e di divulgare comunque la sua vita mi ha aiutato molto anche in questo andare avanti comunque di cercare nuove spunti di riflessione anche per ciò che concerne l'esperienza che abbiamo vissuto, che è quella comunque della morte di una figlia, e sicuramente le esperienze poi ci vengono messe sulla vita proprio per farci crescere. Allora io dovrei cercare di trarre da questo e da tutto il resto un motivo per andare sempre avanti su un percorso e per cercare sempre nuove cose fino a quando sarà il momento di smettere di incontrarci. Ecco, volevo ancora dire una cosa, che io sono sicura che quando sarà il mio momento, l'ho già scritto anche in un'intervista che poi il mio amico Alberto aveva pubblicato, Alessandra arriverà e mi prenderà per mano, mi sorriderà e mi prenderà per mano.
Che bello. Sì, voi genitori che avete vissuto questa esperienza, i figli, noi preferiamo il linguaggio nati al cielo, veramente figli nati al cielo, parlate tutti il medesimo linguaggio, avete tutti il medesimo desiderio. Io trovo una ricchezza di umanità, un andare all'essenziale che tutto il resto faccio sempre più fatica. Più incontro voi, più entro in comunione con voi e più veramente vi dico faccio tanta fatica. Mi piace leggere quello che Vera scrive nell'introduzione al libretto di Alessandra. Quei gabbiani che non hanno una meta ideale e che viaggiano solo per viaggiare non arrivano da nessuna parte e vanno piano. Quelli invece che aspirano alla perfezione anche senza intraprendere alcun viaggio, arrivano dunque in un baleno. Già questa ragazza ha vissuto 12 anni e mezzo, ma in questi 12 anni e mezzo ha avuto una pienezza di vita che, permettimi, tanti adulti non si sognano. Posso farti una domanda? Te la faccio così a bruciapelo. Sto trattando a scuola, io insegno nella scuola superiore, stiamo vedendo la figura di questo ragazzo meraviglioso che Radio Mater conosce, Fabrizio Boero, che poi ti lascio qualche indicazione. E, i ragazzi, è vero, di fronte a queste figure qui, sono veramente attirati. Io non trovo superficialità e ho 3 seconde superiori e 4 prime, perciò sono ragazzini nel pieno dello sviluppo, ecco, stanno anche facendosi domande, io li trovo profondamente attenti. Viene fuori però un'osservazione che giro anche su Alessandra in questo momento. Ti dicono, ma perché i ragazzi buoni, bravi, che hanno qualcosa da dare, vengono tolti? Perché? E qualcuno mette addirittura in dubbio l'esistenza di Dio stesso, perché ti dicono, ma vedi che Dio non c'è, perché anche quelli che gli vogliono bene, che lo servono, che lo testimoniano, anche questi, e soprattutto questi, muoiono. Tu, a un ragazzo che ti dice questo, e te lo dicono con serietà, non è che te lo dicono per sfida, perché attendono una risposta. Tu come mamma, cosa diresti a questi ragazzi?
Allora, io innanzitutto penso che sia una reazione più che comprensibile, perché io l'ho vissuta anche ad esempio nel caso di mio marito, che è un adulto, quindi, e dei ragazzini, ma anche di molti adulti. Mio marito non poneva in dubbio l'esistenza di Dio, ma era arrabbiato ed è ancora molto arrabbiato nei confronti di Dio, perché per lui c'è stata un'ingiustizia di fondo, e penso che questi ragazzini percepiscano questo come un'ingiustizia, questo vedere le persone buone, meritevoli, più sensibili di altre, che vengono tolte o vengono, e per loro è una profonda ingiustizia. E secondo me i ragazzini sono idealisti, hanno comunque innato un senso di giustizia, e percependo questa, che a loro sembra un'ingiustizia, ma anche a noi in tanti casi, cioè finché non la ragioniamo, poi comunque a volte ritorna questa idea, sì, però è ingiusto, e poi magari con un percorso diverso, con una riflessione diversa, riusciamo di nuovo ad avere un'altra apertura, però è normale. Secondo me è proprio il fatto che i ragazzini hanno un senso di giustizia che è ancora molto, molto radicato, perché loro sono molto più idealisti degli adulti, e allora vivono questa rabbia, perché il senso di giustizia viene deluso da questo che sembra un paradosso. Purtroppo non è facile neanche per gli adulti riuscire a chiarire certe situazioni, o comunque a ragionarle con equilibrio, e nei ragazzini diventa istintivo manifestarlo. È meglio, secondo me, che venga manifestato, che non venga trattenuto, e che quindi poi diventi una cosa che può creare comunque un disagio non espresso. Secondo me sarebbe ancora peggio. Se lo dicono, c'è già un tentativo di avere una risposta da parte di chi la può dare, un insegnante ad esempio, come Don Eligio.
Ok, senti, perché vedo che il tempo che ci stai concedendo è prezioso, ma quella della trasmissione purtroppo è limitato. Direi una cosa bella. con la quale si può coronare questo nostro momento di dialogo, in attesa di sviluppare sicuramente qualcosa di più, perché ogni incontro che il Signore permette per me non è mai casuale. C'è Alessandra arrivata a me, e in questo devo dirti che Vera ha avuto sempre dolce ma insistenza di far conoscere questa figura, e in effetti comunque a mio avviso lei la chiama nel libricino, e ha ragione, perla preziosa, perché vuol dire che se una perla ha ancora tanto da donarci. Però ecco, dicevi un istante fa che dietro ogni nome c'è una storia. Quale messaggio ci lascia Alessandra? Spero che siano anche ragazzini, giovani che ascoltano o che avranno modo di ascoltare, perché poi questa registrazione rimarrà in archivio. Qual è il messaggio che lascia oggi? Perché l'innocente passa e muore, diceva Russo Dostoevskij, ma la sua luce rimane. Come mamma, alle nuove generazioni, ai ragazzi che prenderanno in mano il libretto di Vera, a chi ascolterà questa radiotrasmissione?
Allora, il messaggio può essere solo uno, e Alessandra l'ha espresso molto bene, mi ricordo, una domenica pomeriggio. Eravamo nel parco di un castello, era una giornata di primavera azzurra, e lei era piccola, avrà avuto 5-6 anni, si è coricata sull'erba, sul parco, e sull'erba del prato, e ha alzato gli occhi al cielo. Aveva gli occhi azzurri, lei aveva degli occhi stupendi azzurri, e ha guardato il cielo, ha aperto le braccia e ha detto: che bella che la vita. Questo è il messaggio che Alessandra ha trasmesso in quel momento: la vita è veramente bella, e a lei piaceva vivere. Noi le abbiamo dedicato un albero, un espolo, che è un dialetto del castello di Manta, che è un castello di proprietà del FAI. La fondazione dà la possibilità di dedicare o una panchina o un albero ad una persona. E sulla targhetta di ricordo della persona, con data di nascita e di passaggio, io ho proprio voluto ricordare questo avvenimento, questo evento, che è anche un messaggio, perché è un messaggio per dire che la vita è bella, e che quindi finché siamo qui a viverla, siamo chiamati a viverla cercando di capire la bellezza della vita, e di capire la bellezza in tutte le cose che ci vengono poste davanti. Può essere un libro, un messaggio, una canzone, può essere una trasmissione, una persona, una frase, uno sguardo, e la bellezza c'è in tutto, e sarebbe bello riuscire a coglierla in tutto. E io volevo ancora aggiungere una cosa, una canzone che mi era stata consigliata da un medico che io considero un amico. Lui, nei primi tempi in cui andavo da lui dopo la morte di Alessandra, parlavamo solo, non mi prescriveva medicine, chiacchieravamo, e lui si faceva raccontare di Alessandra, mi ha fatto un po' da psicologo, e lui mi aveva detto: ascolta questa canzone. Mi ricordo, eravamo in studio e l'ha messa lì sul telefono. Era una canzone di un musicista che aveva perso il figlio piccolissimo, il musicista famosissimo Eric Clapton, e il bambino era morto cadendo dalla finestra di un grattacielo negli anni 80-90, io adesso non ricordo. E lui aveva fatto una canzone struggente dedicata a questo bimbo. E mi ricordo, alla fine però si conclude con un messaggio che voglio lasciare anche ai genitori che eventualmente stanno vivendo questa esperienza. Finisce: dietro la porta sono sicuro, dietro quella porta ne sono sicuro, c'è la pace, e non ci saranno più lacrime in paradiso. La canzone è Tears in Heaven di Eric Clapton.
Bene, Bene, allora io direi possiamo chiudere con ancora questo scritto di Vera, quando dice: ho fatto conoscenza di questa ragazzina speciale, generosa, altruista, serena, felice del dono della vita, che sapeva trasmettere a tutti coloro che avvicinava e anche alle persone lontane. Sì, perché credo che il suo spirito, soffio vitale e di gioia e di speranza, abbia raggiunto e raggiunga attualmente le persone che vivono altrove o sono sole, abbandonate e sofferenti. E allora sì, questo è l'augurio. Grazie, grazie di questo momento così ricco, grazie veramente.
Grazie Domenico, grazie
di cuore.
A tutti.
E chissà.
Grazie a Radio Mater.
Chissà che cosa si aprirà. Grazie infinite.
È stato un bel momento, grazie.
Altrettanto. Eccoci, adesso siamo in diretta. Cara famiglia, avete ascoltato che veramente mamma Graziella ha concluso, è stato un bel momento, ma ha ragione. Per me è stato un momento molto arricchente, sono convinto anche per tutti voi radioascoltatori. Adesso ascolteremo un altro breve audio di l'intervento di Suor Paola Rebellato, già madre provinciale delle suore francescane elisabettine. Anche Suor Paola, a mio avviso, sottolinea una cosa molto importante e soprattutto oggi, il valore della famiglia. Ascoltiamo Suor Paola.
Ho letto la biografia di Alessandra che Vera Bonaita mi ha passato, mi ha inviato e che sto leggendo anche insieme agli alunni di quarta elementare. Da parte mia colgo tutta la profondità di una bambina che, diciamo, è stata baciata dalla grazia di Dio e dalla grande amore della famiglia. Nelle righe scritte da Vera posso cogliere come sia importante la presenza, l'amore, il sostegno di una mamma, di un papà, di una famiglia unita. Ha assorbito tutto il bene. Una bambina, una ragazza che ha saputo interpretare quello che la vita le stava offrendo. È un esempio di anima nobile e sensibile che gode delle bellezze del creato. Nello stesso tempo assorbe anche gli insegnamenti che le vengono impartiti in famiglia e anche dal catechismo e dalla scuola, e si rende protagonista della difesa di alcuni diritti oggi molto significativi per i nostri giovani contro il bullismo. Chi vive nella scuola vede come i piccoli devono essere incoraggiati a superare le differenze tra loro e di saperle trasformare in opportunità per la crescita. Ecco, in Alessandra vedo per i ragazzi di oggi un modello di questa bontà d'animo che sa rispettare le differenze e propone tutto con gentilezza, con bontà, con armonia e si fa ben volere. Ecco, questo è un altro insegnamento che possiamo dare ai nostri ragazzi, farsi ben volere per saper poi trasmettere bene i valori che hanno ricevuto sia dalla famiglia sia dalla scuola. È una ragazza aperta all'infinito, aperta a Dio e che ha saputo sfruttare nei brevi anni della sua vita tutta la bellezza di un'esistenza. Ecco, sottolineo ancora una volta l'importanza di una buona famiglia, di una sana famiglia, di una santa famiglia, perché i nostri giovani possano crescere nella serenità, nella gioia, nella pace ed essere piccoli profeti per il mondo di oggi che ne ha tanto bisogno. Ringrazio il Signore per aver donato al mondo e alla Chiesa questa piccola gemma, Alessandra, e speriamo che tanti dei ragazzi che stanno leggendo la sua biografia possano venire contagiati dalla sua bontà e far tesoro degli insegnamenti per diventare anche loro i piccoli profeti di oggi, i piccoli santi della porta accanto, come ama esprimersi Papa Francesco.
Bene, grazie Suor Paola di questa bellissima testimonianza, questo bellissimo intervento. Mi piace sottolineare, ma poi lo chiedo direttamente a Vera, perché adesso leggo una mail che è arrivata in regia, e poi ascoltiamo Vera, che è stata in diretta tutto il tempo in queste testimonianze audio. Alessandra, un altro angelo tra gli angeli in cielo. Angeli, sono sempre accanto a te, sussurrano all'orecchio parole di conforto, aiutano il naufrago a ritornare al porto. Quando non li senti è perché ti lasciano liberi, ma ti aiutano sempre a scrivere quel tuo libro. Della vita, le scelte ti consigliano senza giudizio, perché il tuo valore conoscono, e anche in mezzo alle onde tu potrai vedere quelle chiare sponde e fare al ritorno a quel mondo, a vedere di nuovo quella luce giù in fondo. E quanta luce emanerà Alessandra. Un abbraccio a tutti voi, grazie a mamma Graziella con tutti i suoi cari. E che ci scrive è la nostra cara Maria Teresa, puntualissima, lui ha fatto anche delle frasi in rima che direi sono molto molto belle, esprimono questa bellezza. Colgo subito, c'è anche Maria Grazia di Messina che ci ringrazia per queste bellissime testimonianze, queste perle preziose per noi che siamo ancora qui sulla terra, perle che insegnano come vivere nella fede e il cammino di santità. Ecco, anche oggi con Alessandra, questa stella preziosa, la quale gira intorno a noi con una luce abbagliante, in questa trasmissione intessuta di Spirito Santo, che ha donato tante emozioni e insegnamenti di vita. Le virtù di Alessandra le chiama addirittura eroiche, vita vissuta nel nascondimento della sua interiorità in stretto rapporto con Dio. Alessandra sente questa chiamata fortemente ed ha consegnato la sua anima al Signore salendo al cielo. Ora Alessandra continua a sostenere i genitori con quel sostegno che non finirà mai, perché Alessandra sarà sempre perla preziosa, elegante, questa eleganza spirituale vissuta nell'immenso amore di Dio. E questa che ci scrive è Maria Grazia di Messina. E allora grazie a Maria Grazia, grazie a Maria Teresa, fedelissime in queste nostre trasmissioni. E adesso vorrei accogliere la nostra cara Vera Bonaita, che è già in linea sicuramente. È presente, Vera?
Sì, sono qui, Don Eligio, grazie.
Ben trovata.
Grazie di cuore.
Nel frattempo ci scrive anche Antonella da Canale. Buon pomeriggio, grazie mamma di Alessandra. Molte volte siamo circondati di persone che hanno sempre la tristezza nel cuore e non hanno vissuto questo grande dolore di genitori. Ecco, la sua voce e la sua testimonianza in questo periodo mi danno forza e coraggio. Grazie, grazie, grazie. Ecco, abbiamo già tre radioascoltatori che ci hanno donato la testimonianza. Bene, cara Vera, benvenuta, o meglio, ascoltiamo la voce che è stata collegata tutto il tempo. E vorrei invitarla, oltre a quello che vuol condividere con noi, su questa affermazione di Suor Paola, quando diceva che Alessandra è stata baciata dalla grazia di Dio e dal grande amore della sua famiglia. Due elementi molto molto importanti che a mio avviso ci indirizzano già verso qualcosa di grande. A lei, carissima Vera, la parola.
Grazie Don Eligio, grazie infinite anche a mamma Graziella. Io come sempre ho un po' la voce così iniziale, un po' tremolante, perché veramente sono commossa anche adesso per tutto quello che ho ascoltato, per quello che è stato detto di Alessandra, perché come diceva anche Graziella, io l'ho conosciuta appunto tramite questo amico Alberto, che colgo l'occasione di salutare, sempre tramite Graziella e Mino, i genitori di Alessandra. In base anche al fatto che leggendo alcune sue biografie e dando ad Alberto il mio libretto dedicato ad Alice, poi mi ha detto: dovresti conoscere proprio una persona eccezionale, la mamma di una bambina, di una ragazzina che ha veramente molto da dire e da donare. Allora da quel momento, come diceva Graziella, mi sono messa subito in contatto con la famiglia di Alessandra per poter realizzare questo piccolo libretto. Da subito sia le foto che anche Graziella mi inviava tramite email, prima di conoscerci personalmente e poi dopo, anche attraverso alcuni scritti e alcuni temi, per me Alessandra è stata proprio, tra virgolette, oserei dire sinonimo di questa grazia di Dio, di cui parla anche Suor Paola nel vocale, nella registrazione, perché m'ha sempre fin da subito toccato questa sua, guardandola in viso, guardando quegli occhioni celestiali, guardando quel sorriso, ma anche quella concretezza e quella parte, nel vero senso della parola, anche pratica, di mettersi bene in relazione con gli altri, di adattarsi a tutti, a tutto, di stare bene nella sua famiglia. A me ha dato sempre questo senso di libertà proprio interiore, libertà di cuore, che non è ovviamente da tutti i bambini, tutti i ragazzi, anche se certamente sì, sono il simbolo della purezza e della trasparenza, però proprio è preferisco e desidero definire Alessandra come quella perla preziosa in una società che effettivamente fa un po' fatica a cogliere questa trasparenza e purezza che i bambini e i ragazzi sanno dare, come ci dice Gesù e come Suor Paola appunto ha detto nel suo vocale. Mi è piaciuto tantissimo anche ascoltare, quando poi l'avevo conosciuta personalmente, mamma Graziella e anche la zia Giusy, questa spontaneità, questa semplicità di Alessandra. E nel frattempo rivedevo anche me, un po' perché Ale è figlia unica, ecco, non mi piace parlare di Alessandra al passato, e anche adesso ad esempio con Graziella, quando ci scambiamo dei messaggi, io ne parlo al presente, è perché la sento viva, la sento dentro nel cuore, probabilmente il fatto anche di questa fede così cristallina che mi ha subito dato vedendo le foto, leggendo i suoi scritti, continua a essere presente in me e mi dà tanta forza. Ecco, mi dà proprio questa grazia di affrontare la quotidianità in modo positivo, libero e speriamo solare, perché appunto non è tutto così roseo. Però davvero per me Alessandra rappresenta questo, quindi la sento come veramente un angelo custode che accompagna il mio cammino, appunto perché figlia unica, ma anche per alcuni suoi atteggiamenti. Tra l'altro ci tenevo anche a dire che oltre a questo aspetto di fede, quindi anche ad un accompagnamento che Alessandra tutti i giorni mi dà, mi dona e proprio mi offre, un accompagnamento anche spirituale, perché alla messa la mattina la sento forte, la sento particolarmente insieme a tanti angeli. Poi ho conosciuto ad esempio anche Piera e Claudio, quindi anche il nostro Nico sempre presente, Faustino, Luca, Laura, Alice. Ecco, avevamo anche Graziella, aveva citato la piccola Alice. E per me diventa importante lì sull'altare davvero lasciare tutto di me per essere arricchita da queste testimonianze, e Alessandra è proprio una perla preziosa che mi dà una grossa mano, mi dà il suo cuore che entra dentro e io cerco di offrire e di vivere bene. Ecco questo.
Bene. È bello, penso Vera, sul serio, non parlare di Alessandra al passato.
Esatto.
Questo direi che è fondamentale, perché quando diciamo credo la comunione dei santi, non parliamo al passato, è al presente.
Sì.
Qual è la sua esperienza, Vera, su questa comunione dei santi al presente?
Allora, ecco, sempre partendo anche dalla fede, forse con Graziella e con lei, Don Eligio, si diceva all'inizio che, ecco, Alessandra non ha tanto parlato di fede, però ha messo in pratica il Vangelo, nelle semplici azioni di tutti i giorni, quando anche Madre Teresa dice non ha importanza le grandi azioni, ma le piccole cose, i piccoli gesti vissuti però con un amore grande. Anche solo il fatto che Ale abbia detto prima di andare in cielo che comunque avrebbe dovuto lasciare tutte le persone brave che conosce, effettivamente è qualcosa che ci fa molto pensare, che fa pensare ad esempio anche ai bambini di oggi, per me che lavoro anche in un contesto educativo. Quindi la comunione dei santi si tratta proprio anche di una vita di fede però concretamente vissuta, come ha fatto Alessandra, dicendo anche semplicemente alla sua mamma: mamma, che bella che è la vita, magari stendendosi in un prato, guardando le montagne, facendo passeggiate. Poi con Ale ho in comune anche quest'altra cosa, ad Ale piacciono tanto gli animali e i cani in modo particolare. Quante volte se presento ai miei alunni a scuola, visto che insegno scienze e geografia, l'aspetto anche dell'importanza della natura come dono della creazione divina, ecco, presento un po' l'esperienza che ha avuto ad esempio Alessandra amando dei cani. Quando andava a passeggiare ci teneva ad avvicinarsi a un cane, accarezzarlo, magari dire anche qualche parola affettuosa, e dall'altra parte riceveva lo scodinzolare festoso piuttosto che comunque una bella zampata. Ecco, so che poi Alessandra ama tanto come me i cani di grossa taglia, per esempio un bovaro bernese. Da piccola ha sempre avuto un cagnolino, un cucciolo di bovaro bernese di nome Coco, ecco, che io anche ho visto. Quindi tante cose mi accomunano, e spesso chiedo a Graziella se Ale fosse qui presente, sicuramente saremmo state grandi amiche. Poi dico: no, è vero, lo siamo già, perché per me è così. Però ecco, penso che questa comunione dei santi arrivi sì dal cielo, dove Alessandra vive, però scenda sempre di più nelle nostre pratiche quotidiane, quindi per me a scuola, dove posso portare Ale, Nico, dove posso portare Luca, Laura, Alice, Faustino, Fabrizio, che magari non ho ancora avuto occasione di conoscere bene, però so che c'è, che è presente. Ecco, tanti tesori, tanti angeli che veramente mi guidano per essere proprio anche pratica nella fede. Nel Vangelo si dice, no, non è chi dice Signore, Signore, ma veramente chi fa la volontà del Padre. Penso che Alessandra rientri in questa volontà del Padre, del Signore, del Dio della misericordia, da cui lei è stata comunque toccata, e lo è tuttora, perché lascia a noi questa trasparenza, questa preziosità di essere una perla. Anche in tante piccole cose che io, tramite Graziella, Mino, Piera e Claudio, comunque ho avuto occasione di conoscere altre persone, altri genitori. Si parlava della piccola Rebecca, ho conosciuto i genitori, tutti mi hanno lasciato nel cuore questa concretezza di vita nella fede, che secondo me equivale proprio alla comunione dei santi. E si spera che molte famiglie di oggi possano davvero accompagnare anche i loro figli, perché vede, Don Eligio, lei insegna a scuola, io pure, magari io ai bambini e ragazzi un po' più piccoli, però veramente è difficile la relazione con soprattutto le famiglie. Poi ad esempio anche per me con le colleghe, i confronti che ogni tanto emergono, trovare dei punti di accordo è complesso. Alessandra è riuscita a farlo, Alessandra lo fa, e quindi questo a me fa star bene, perché pensando a lei dico: dai che cerco di andare d'accordo anch'io, cerco di trovare qualche aspetto positivo o qualche nota favorevole anche oggi, magari per dire con chiarezza quello che penso, ma anche per stringere un po' di patti di pace, anche se sono parole un po' antiquate o storiche, però possono andar bene, insomma.
Molto bene. C'è una bellissima testimonianza scritta nel libretto, su Alessandra. Si parla della sua unicità. Sarebbe stupendo proprio sottolineare sempre che noi siamo unici e irripetibili. Questa unicità aveva dietro anche un grande amore alla preghiera, che sin da piccina Alessandra voleva fosse intensa anche da parte della mamma, quando sostavano per una visita in qualche chiesa. Anche la sera, prima di coricarsi per la nanna, la piccola si rivolgeva alla mamma con queste parole: «Ti sei ricordata di recitare le preghierine prima di dormire?» Perciò, come dicevo, c'è comunque un tesoro nascosto che dobbiamo avere il coraggio di scoprire nell'ordinarietà, ma c'è, e questa storia di sofferenza porterà alla luce sempre di più questo tesoro, però lo porta alla luce perché c'è. A volte noi queste cose non le valutiamo. Ieri sera ho finito il quarto incontro in preparazione alla prima comunione con i fanciulli di quarta elementare insieme ai loro genitori. Perché io desidero che gli incontri siano fatti insieme. Bisogna solo vedere questi ragazzini. Ma realmente noi adulti abbiamo una responsabilità gravissima nei loro confronti. Perché sono spugne che assorbono, ma con un entusiasmo che non si può spiegare a parole. E abbiamo sempre, ho chiesto loro qualcosa che chiedo a quelli più alti. Perché insegnando ai più alti, che poi non è vero che insegno, perché imparo insieme a loro, ecco, camminando con loro, ecco, lo si vede. Perciò i piccoli hanno delle gemme preziose, delle perle dentro, è nostra responsabilità se queste perle purtroppo le sotterriamo. Questa è la mia esperienza.
Sì, è vero, Don Eligio, sì, anche perché ritornando un po' alle preghiere di Ale, che anche lei comunque chiedeva alla mamma di recitare, è proprio anche un momento tipico, secondo me, prima di addormentarsi dei bambini, perché anch'io insegnavo catechismo anni fa, poi adesso qualche volta nella scuola mi capita di ricollegarmi all'argomento perché alcuni bambini, alcuni alunni mi dicono che si ricordano di fare il segno della croce, quindi riconosco bene quello che Gesù ci dice nel Vangelo quando appunto parla di questo: lasciate che i bambini vengano a me perché di loro è il regno dei cieli. E mi ricordo che anche in un altro libretto dedicato ad una bambina delle nostre zone, Silvia, è un frate cappuccino e aveva proprio inserito questa specifica affermazione, questa frase proprio anche di Gesù, e a me è sempre piaciuta l'immagine di vedere Gesù che tiene sulle ginocchia dei bambini, li abbraccia. La mamma di Luca Passaglia, Teresa, mi ha regalato proprio un quadretto con questa immagine e io lo tengo in sala in modo che quando entro e quando torno da scuola appoggio poi i miei libri, la valigetta eccetera, lo guardo e mi ricordo di tutti questi tesori. Ecco, tanto per dire, anche Alessandra quando era piccola voleva recitare le preghiere, poi lo ha sempre fatto, ecco, lo fa tuttora perché è qui con noi in preghiera, offre il suo cuore. Però ogni tanto noi pensiamo che anche questa preghiera abbia bisogno di tante parole o magari appunto di tante circolatorie, di tante devozioni. In effetti, ecco, si tratta proprio di offrire il cuore, come ha fatto Alessandra. Mi ricordo che anche Graziella, qualche anno fa, sì, forse quando ci siamo conosciuti, mi ha proprio parlato del catechismo di Ale, quando Ale è lì insieme anche agli altri, che spesso proprio dice, porta il suo parere per cercare di far andare d'accordo tutti, no? Se qualcuno ha un parere discordante, però Ale mette concordia, mette pace. È per quello che è giusto averla anche ricordata nel libretto con l'immagine, proprio con il disegno che lei si è fatta, l'autoritratto proprio vestita e con la bandierina della pace, ecco. Non solo, anche perché i temi da lei trattati poi crescendo sono temi molto importanti. Quante volte anche a scuola siamo stati chiamati in causa per problemi di cyberbullismo o semplicemente anche bullismo, e ne abbiamo a che fare tutti i giorni. Ecco, per esempio, per me un ricordo ad Ale, e poi so che tutto pian pianino si appiana, cioè magari anch'io prima di affrontare un argomento con i miei alunni penso ad Ale e so che lei mi aiuta, insomma, a dire qualcosa di buono, a portare una parola di conforto, piuttosto che a mettere appunto unità tra questi bambini che oggi sono anche molto frastornati da queste situazioni. Quindi Alessandra è proprio concreta, è proprio una perla preziosa.
Molto bene, molto bene. Allora ci è arrivato un altro messaggio, Rosanna da Mango, che ci dice: grazie, grazie mille a Graziella per le sue parole. L'ennesima prova che, aggrappati alla croce, si può vacillare, ma non si cade. Grazie, Don, per farci conoscere queste persone. Grazie. Io giro anche grazie a Vera, perché non avrei conosciuto Alessandra se non ci fossimo conosciuti noi. Fra poco ci sarà una sorpresa bellissima. Fra pochissimo la regia metterà, ecco, un altro canto, perché con San Paolo anche Alessandra, se forse non lo sapeva, come tutti i nostri angeli, come tutti i genitori, hanno combattuto la buona battaglia. Introduco il canto con il pensiero di Vera di un istante fa: Alessandra è presente nella Santa Messa di tutti i giorni. Non penso più in quel momento a me, ma mi sento lì, viva con questa compagnia. E io cambierei sempre con il con: mi sento meglio viva in questa compagnia. Sì. Perché nella comunione dei santi noi siamo in loro e loro sono in noi. Bene, adesso ascoltiamo questo canto, questa pausa musicale, e poi ci sarà una bella sorpresa per i radioascoltatori.
Gloria, il Signore mi libererà.
Bene, ho combattuto la buona battaglia, il Signore mi porterà in salvo, mi darà questa corona di gloria. Perciò si parla di piccola gemma, si parla di perla preziosa, si parla di corona di gloria. Questo è il Signore. Allora, cari radioascoltatori, vi annuncio che Alessandra ha creato un nuovo contatto. Lei che ha suscitato questa duplice chiamata, avremo nello stesso momento mamma Graziella, che è riuscita a liberarsi un momentino dal suo impegno, e abbiamo anche la cara Piera, di cui è stato citato anche il nome da Vera. Amiche che si sono conosciute grazie ai figli in cielo. Nico per quanto riguarda Piera e Alessandra Sandra per quanto riguarda Graziella. Bene, carissime, siamo molto molto felici di avervi con noi in questa trasmissione. Ecco, a voi la parola.
Buongiorno Don Eligio. Buongiorno.
Buongiorno Piera, visto che sorpresa ci ha fatto Alessandra.
Sì, veramente è stata una profonda testimonianza. Con noi abbiamo conosciuto Alessandra attraverso ai suoi genitori dopo la nascita in cielo di nostri figli, e diciamo che sono stati proprio i nostri angeli a metterci nello stesso cammino, presumo proprio che, come ha detto e sottolineato, che a volte ci mandano degli angeli qua in terra veramente in carne e ossa. E io dico sempre che, anzi mio marito sottolinea di più questa cosa, che dopo la salita in cielo di Nicolas si è chiuso una porta ma si è aperto un portone, e noi dobbiamo dire che la nostra amicizia con Graziella e Mino è stata già subito, diciamo, messa in simbiosi, perché i nostri figli l'hanno voluto, siamo certi di questo, e siamo cresciuti tramite l'associazione di donazione del fegato, perché anche noi abbiamo donato gli organi come i genitori di Alessandra hanno donato gli organi, e possiamo solo dire che ci accomuniamo in tante cose con i nostri figli, a partire il carattere gioioso, solare del nostro Nico, come Alessandra, che lei poi era anche una ragazzina molto semplice, molto allegra, e poi in più, come ha sottolineato Graziella, matura per l'età che aveva, altruista, insomma, tante cose belle, insomma, noi siamo proprio dell'idea di queste cose che ha detto Alessandra, l'ha detto Graziella, scusate. E io vorrei anche solo dire che un giorno anche noi siamo certi che in paradiso il nostro amico ci aspetterà a braccia aperte, ci prenderà per mano. E noi ringraziamo veramente di questo cammino anche lei, Don Eligio, molto apertamente, perché il nostro gruppo che lei ci ha fatto invito ben quasi 9 anni fa, ci troviamo proprio in famiglia, uniti e stiamo bene, insomma, ci sentiamo compresi e viviamo proprio nella gioia e per questo cammino che dobbiamo ancora fare.
Grazie Piera. Allora abbiamo anche Graziella che può rispondere direttamente, perché siete in linea entrambe. Graziella, grazie per questa sorpresa.
Don Eligio, io non ho parole per ringraziarla per le veramente... è stato bellissimo ascoltare il racconto della vita di Alessandra attraverso tante persone che l'hanno conosciuta così solo successivamente, e che però le posso dire le sono affezionate. E io ricordo ancora, proprio come se fosse ieri, il mio incontro con Piera e Claudio ad Alba, in occasione appunto di una cerimonia che era stata fatta presso il centro trapianti fegato, e questa associazione di Alba, che era diretta all'epoca dal signor Elio Marchetto. E, mi aveva subito colpito Piera, la sua spontaneità, e anche Claudio, si vedeva comunque che erano genitori sofferenti ma già molto avanti su un percorso di fiducia, e so che mi avevano fatto vedere una fotografia che mi aveva colpito tantissimo, e tutte le volte che pensavo a quella fotografia comunque mi si apriva un'intuizione, un qualcosa di dire: ma i nostri figli ci sono, e una conferma, e già questo mi ha legato a loro. Poi siamo stati insieme a trovare anche Vera ad Albino, provincia di Bergamo, dove Vera abita. Avevamo fatto una gita di un due giorni, eravamo stati con Vera e i suoi genitori, che sono due persone fantastiche come lei, e avevamo potuto visitare un santuario molto, molto bello che c'era nella zona vicino ad Albino. Insomma, momenti di condivisione, sempre ricordando i nostri figli, e che ci ha legati e che ci fa sentire un affetto comunque reciproco. Io ringrazio Piera e Claudio, ringrazio tantissimo Vera, che veramente ha fatto sì che certe cose andassero avanti al di là di ogni aspettativa. Grazie, grazie ancora, grazie Don Luigio.
Grazie. Graziella, è arrivato un messaggio molto bello, dove una mamma scrive, si chiama Franca questa mamma: buonasera, mi scuso, ma come genitore ho bisogno di mettere sull'altare mio figlio Matteo, che il Signore lo illumini e non vada in depressione, e che la situazione in cui si trova vada dove Gesù desidera, che Alessandra possa dare uno sguardo ai miei figli. Pensa che bello.
Che bello, no, veramente.
Pensa, c'è questa parole. Comunione, ma Radio Mater è incredibile, è
sì,
proprio una famiglia.
Sì. E poi, è troppo bello.
E poi scrive Marco, il carabiniere di Monte Silvano: noi non siamo del mondo, ma viviamo nel mondo. San Paolo ci ricorda che non è contro carne e sangue la nostra battaglia, ma contro gli spiriti maligni che albergano le regioni celesti. Infatti sta scritto: Cristo è venuto per distruggere le opere del diavolo. Un caro abbraccio a voi, specialmente, dice il sottoscritto, a cui raccomando la mia mamma Germana nelle celebrazioni quotidiane, per un intervento alla testa eseguito il giorno delle ceneri. Ci va avanti in altalena, giorno per giorno, confidando in Dio e all'intercessione di Nostra Signora di Lourdes. Questo Marco. Colgo anche l'occasione per chiedere, Graziella, come sta tua mamma?
Mia mamma è di molto migliorata, anche noi abbiamo comunque pregato per lei. E grazie anche alle preghiere che mi hanno assicurato Piera, Vera e altre persone che conosco, io penso che abbiano fatto una grandissima parte in questo. E lei si è ristabilita e mi ha detto una cosa che mi ha un po' così, tra virgolette, impressionata la settimana dopo che aveva subito l'intervento d'urgenza e che comunque stava già meglio. Mi ha detto: sono sicura che Alessandra mi abbia aiutato. E mia mamma è sempre stata molto legata ad Alessandra. Alessandra stravedeva per lei, si volevano davvero tanto bene, e io penso che mia madre abbia avuto un'intuizione felice per quanto riguarda questo.
Molto bene.
Io corrisponde al vero.
Grazie. Vi così saluterei chiedendo una cosa. Domenica con il marito Mino siete venuti per la prima volta al nostro incontro, e normalmente chi non conosce, e eravamo tantissimi, sembra, ecco, ne accolgo l'occasione per salutare anche Andrea Passaglia e la moglie Teresa, che sono partiti niente meno che da Modena per partecipare. Quanto è grande il desiderio di sentirsi in comunione veramente tra noi. Ecco, chi non ci conosce può dire: chissà che tristezza, chissà che angoscia, perché siete tutti genitori che siete passati per la stessa strada. Così a caldo, Graziella, com'è stato l'impatto nel conoscere questi genitori? Che san, prima Piera ha anche accennato qualcosa dei nostri incontri.
Allora, io ho percepito comunque una grande unità tra questi genitori e una grande disposizione ad accogliere anche quelli che son diventati da poco così, sono passati da poco attraverso questa esperienza, oppure nel nostro caso ormai sono 9 anni che però si sono avvicinati a questo gruppo, a questa famiglia per la prima volta. Io sono stata colpita molto dalla testimonianza di una mamma che parlava del proprio figlio e ha detto una cosa che io considero vera al 100%. Ha detto: mio figlio era già il mio angelo in vita e ora lo è anche adesso che è passato oltre e che è salito in un'altra dimensione, verso un cielo azzurro. E secondo me questa io considero vera al 100% anche per quello che mi riguarda.
Bene, grazie di cuore per questa lieta sorpresa, grazie Piera.
Grazie. Andiamo avanti. A tutti.
Grazie Graziella, grazie, e Piera. Infinite. Grazie, ciao,
Vera,
ciao.
E grazie ancora, un bacione.
Ciao Graziella. Ciao Vera, grazie Don Eligio.
Ciao grazie Piera, ciao Graziella, grazie, grazie di cuore.
Grazie.
Avanti per il regno di Dio. Allora adesso facciamo un breve stacco musicale con il canto Ave Mamma, poi ci sarà un'altra lietissima sorpresa e poi ci salutiamo perché mancano pochi minuti. Ed eccoci per veramente l'ultima sorpresa che sono sicuro gradirete tutti. Ascoltiamo.
Ciao, io sono Alessandro e sono in 4B alla scuola primaria di Vertova. La mia maestra Vera ha chiesto ai genitori di Alessandra di parlarci un po' di lei. Il loro intervento mi è piaciuto molto. Ora vi racconto le cose che mi hanno colpito di più. Alessandra amava molto scrivere e leggere. Gli piaceva scrivere sempre storie diverse. Aveva gli occhiali e gli piaceva tenerli perché era un suo segno distintivo. L'ultima cosa, e anche la più importante, cercava di mettere la pace nel mondo, quindi era una persona molto buona.
Ciao a tutti.
Ciao maestra Vera, sono Diego. Volevo fare il commento della storia di Alessandra. Era una bambina speciale, così piccola ma con un cuore immenso. che aiuterà dal cielo i suoi genitori a continuare a vivere. Buona serata a lei, ciao!
Sono una bambina di quarta di Trieste e ho letto il libro di Alessandra. Mi è piaciuta la parte in cui lei aveva 5-6 anni, si è distesa anche su un prato e ha detto anche la vita è bella. Ha fatto anche dei cartelloni contro il bullismo e il razzismo. E era molto legata alla mamma e stava tante volte con lei a giocare.
Ed eccoci. Siamo ormai giunti al termine, mancano 2 minuti e poi ci sarà il collegamento con la cappellina. Che dire? Grazie signore, grazie mamma, grazie Alessandra, grazie a tutti, alla mamma Graziella, a Piera, a Vera, a Suor Paola, a tutti quelli che in un qualsiasi modo, a tutti quelli che hanno scritto i messaggi. Signore, grazie, donaci sempre di poter costruire un mondo migliore. Se vuole dare un saluto anche lei, Vera, e poi con la benedizione chiudiamo questa straordinaria puntata.
Sì, ringrazio tantissimo lei, Don Eligio, perché mi dà comunque anche la possibilità e la gioia di poter esprimere a parole quello che qualche volta metto un po' per iscritto con i libretti, ma al di là di questo, perché almeno riesco proprio ad esternare quello che provo per i nostri angeli celesti, perché sento forte il loro aiuto. Grazie veramente di cuore, grazie a chi ha ascoltato e a tutti quanti voi e alla regia che fa sempre le cose super bene.
Bene, è proprio vero Giuseppe, dietro no. Le quinte tu permetti quello che stiamo vivendo anche noi, tutti facciamo la nostra piccola parte.
Piccola.
Bene, allora più siamo piccoli più il Signore è contento. Allora, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di Maria, Regina degli Angeli, Regina della Pace, Regina della Famiglia, su tutti voi, cari radioascoltatori, scenda abbondante la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Puntualissimi, 15:30, più di così.
Bravissimi.
Grazie, sia lodato Gesù Cristo.
E buona domenica. Con la mamma, grazie Don Eligio, grazie a tutti.